E allora ci ritroviamo con la solita magia di Antonio Audino che è passato dall'altra parte
Eccomi
del
qui,
vetro.
con
Abbiamo
un'acrobazia tutta te.
ascoltato Elena di Cavalli con Leonardo García Alarcón con le forze che a Aix-en-Provence hanno messo in scena questa opera così rara di Francesco Cavalli. Peraltro è diventato un DVD per Medici come casa editrice, quindi si trova se qualcuno lo vuole conoscere. Non è questo sicuramente uno spettacolo che poteva aver recensito il nostro personaggio di questa sera. Torniamo in questo archivio teatrale a seguire un altro degli appuntamenti con il nostro ospite, anche dello Sguardo Critico.
Anche se curiosissimo, buonasera a tutti, il personaggio di cui tracceremo il profilo questa sera, Adriano Tilger, soprattutto studioso di filosofia, che con lo sguardo acuto di chi è abituato a studiare la filosofia osserva le cose della scena. Ricordavi bene tu all'inizio della trasmissione, Andrea, che stiamo scegliendo personaggi che non sono solo critici teatrali in senso strettamente inteso, ma sono persone calate nella società, attente a quello che succede. Abbiamo parlato di Gramsci e di Gobetti, della loro opposizione strenua che pagheranno con la morte al regime fascista. Anche in questo caso Adriano Tilger è il racconto, è la storia, quella che tracceremo questa sera, di un personaggio che si oppose in maniera strenua al regime, pagandone estreme conseguenze nella sua carriera accademica e nella sua vita personale.
Ecco, prima di immergerci nella storia, si tratta del filosofo nato l'8 gennaio del 1887 e morto a Roma nel 1941. Non confondiamo con personaggi della vita
Dell'attualità di
politica
tutt'altro
di
segno
altri
politico.
vari livelli. Ecco.
E per parlarne chiamiamo in causa anche questa settimana Pierfrancesco Giannangeli. Buonasera Pierfrancesco.
Buonasera Antonio, buonasera Andrea.
Dallo
Buonasera.
studio Rai di Ancona voglio ringraziare il nostro collega Giovanni Del Bove Orlandi che rende possibile questo collegamento a tarda ora. Allora Pierfrancesco Giannangeli, lo ricordo, docente all'Accademia di Belle Arti di Bologna e all'Albertina di Torino, ma quanto mai opportuno il suo intervento in questo caso perché è uno dei migliori studiosi di Adriano Tilger in Italia. Ha pubblicato se non altro due volumi, Adriano Tilger Filosofia del Teatro per Eum nel 2008 e più di recente nel 2012 Pirandello o il dramma di vedersi vivere, edito da Solfanelli, perché appunto l'autore più trattato, più sviscerato negli studi attraverso lo sguardo appunto di taglio filosofico di Adriano Tilger è proprio Pirandello. Ma essendo forse degli autori, dei critici di cui abbiamo parlato, Pierfrancesco il meno noto, appunto ricostruiamone i tratti biografici per sommi capi. Appunto ricordava Andrea che era nato nel 1887, napoletano di Resina, di una località vicino Napoli.
Sì, oggi credo Resina sia Ercolano. Il padre di origine tedesca, e questo è un elemento fondamentale nella sua biografia. Il padre nasce a Wiesbaden e in Italia fa il sovrintendente in una fabbrica di cristalli a Capodimonte. La madre è originaria della Val d'Aosta, dunque una geografia composita sta alla base già della nascita di Adriano Tilger. Diverse influenze culturali respira fin dall'inizio. Si laurea in filosofia e subito dopo entra a far parte della cerchia di influenza di Benedetto Croce, e ciò gli consente di pubblicare fin da giovanissimo. Nel 1910 pubblica con l'editore La Terza, appunto, la traduzione della dottrina della scienza di Fichte. È anche vero che poi il sodalizio con Croce non dura moltissimo, si esaurisce, diciamo così, nel
Anche se
giro di
poi
pochi anni.
ricordiamolo, Pierfrancesco Giannangeli, appunto Tilger firmerà il manifesto degli intellettuali antifascisti
Sì.
promosso da Croce nel 25.
Sì, assolutamente. E da quel momento lì comincia il periodo della vita più amaro per Tilger, perché è praticamente ridotto al silenzio dal regime. Molto amari saranno gli ultimi anni fino alla morte nel 1941.
Ecco, ci ha lasciato un pensiero molto articolato ma molto preciso, soprattutto sulla morale, Pierfrancesco Giannangeli, e proprio queste considerazioni sulla morale lo porteranno a incontrare Pirandello.
Sì, la filosofia di Tilger ha una matrice evidente che la inserisce in un importante filone europeo. Oltre agli studi di morale, credo che sia necessario ricordare anche quelli di estetica. E queste due cose mescolate insieme hanno fatto sì che Tilger si occupasse appunto di teatro. Alla ricerca di che cosa? Alla ricerca sostanzialmente della novità, della creazione originale, dando un peso e un valore specifico a questi termini che troppo spesso nella cultura del suo tempo, ma possiamo parlare anche della nostra cultura, nella cultura attuale, vengono usati con un po' troppa leggerezza.
Ecco, quindi anche per lui, come per Gramsci e Gobetti, il teatro non è divertimento, non è evasione pura, non è commedia di boulevard, non è varietà, ma è un luogo dove ci si incontra appunto per scambiarci pensieri.
Sì, è un luogo per pensare. Se da un lato per Gramsci e per Gobetti il teatro era stato sostanzialmente il luogo dove dovevano trovare conferma alcune tesi di valore politico, sociologico, antropologico, sociale, per Tilger il teatro è invece il luogo della riflessione filosofica. Alcune delle tesi più avanzate di un certo relativismo collegato alle filosofie della vita che discendevano in qualche maniera da Nietzsche, Tilger le porta dentro al teatro cercando una corrispondenza e una conferma di quelle tesi.
Ecco, allora avviciniamoci al teatro, alla scena teatrale, proprio con Pirandello, con il finale dell'Enrico IV, e poi Pierfrancesco Giannangeli motiverà questa nostra scelta. Ci rifacciamo ai nostri archivi, ma in questo caso gli archivi televisivi, con un frammento televisivo del 67, protagonista di Enrico IV Salvo Randone, che interpreta uno dei suoi cavalli di battaglia. La regia televisiva è di Claudio Fino, e la scena finale, il momento in cui Enrico IV, quest'uomo che dopo una caduta da cavallo durante una festa in maschera a cavallo cade e è vestito con i panni di Enrico IV e crede a quanto pare di essere Enrico IV per tutto il resto della sua vita. Allora incontrerà la donna da lui amata e il compagno di questa donna, che è proprio colui che ha ordito la trama, ordito l'incidente per il quale poi quest'uomo è caduto da cavallo e è diventato pazzo credendosi Enrico IV per tutta la vita. Li incontra, anche loro si sono mascherati, si sono vestiti con abiti medievali, e però poi rivela ai suoi servi di essere perfettamente cosciente della sua condizione e di essere lui a tirare le fila del gioco e di questa mascherata, proprio per scoprire appunto la trama, l'inganno e il tentativo di omicidio che è stato tramato alle sue spalle. Salvo Randone.
Buffoni. Buffoni, buffoni. Buffoni. Un pianoforte di colori. Appena la toccavo, bianca, rosso, giallo, verde, quell'altro lì, Pietro Damiani, perfetto, azzeccato. Poi dico, si è spaventato di ricomparirmi davanti. Ma guardatemi questo imbecille che sta a mirarmi a bocca aperta. Non capisci tu, non vedi come li paro, come li concio, come me li faccio comparire davanti, i buffoni spaventati. Si spaventano solo di questo, che io stracci loro addosso la maschera buffa e li scopra travestiti, come se non l'avessi costretto io stesso a mascherarsi qua per questo mio gusto di fare il pazzo.
Come? Che dici?
Ma dunque,
Diciamola! Mi sono seccato. Signori miei, l'impudenza di presentarsi a me qua ora col suo ganzo accanto. E avevano l'aria di prestarsi per compassione, per non far infuriare un poverino già fuori del mondo, fuori del tempo, fuori della vita, e altrimenti quello là, ma figuratevi se l'avrebbe subito una simile sopraffazione. Loro sì. Tutti i giorni, ogni momento, pretendono che gli altri siano come li vogliono loro. Ma non è mica una sopraffazione questo, ma che? È il loro modo di vedere, il loro modo di pensare, il loro modo di sentire. Beh, ciascuno ha il suo, no? Anche voi avete il vostro, certo, ma quale può essere il vostro? Quale può essere quello della mandra? Misero, labile, incerto, e quindi ne approfittano e vi fanno subire e accettare il loro, per modo che voi vegliate e sentiate come loro, almeno. Almeno si illudono, perché poi che cosa riescono a imporre? Parole. Parole, parole. Parole che ciascuno intende e ripete a suo modo. Ma si formano pure così le cosiddette opinioni correnti, e guai. Guai a chi un bel giorno si trovi bollato da una di queste parole che tutti ripetono, per esempio, eccomi qua. Pazzo, pazzo, pazzo. È pazzo, eh? È pazzo. Non dico ora, Non dico ora che lo faccio per scherzo, ma prima che battessi la testa cadendo da cavallo.
Un'infinita gamma tonale, Andrea, l'avrai notato, lo avranno notato anche i nostri ascoltatori.
Non so se forse non è nemmeno la prima volta che lo ascoltiamo, perché questo è davvero una pièce de résistance, non soltanto di Salvo Rendone, ma di tutto il teatro del Novecento.
È una sfida, immagino, per qualunque attore dire per 4-5 volte di seguito pazzo, con delle sfumature completamente diverse l'una dall'altra. Salvo Rendone, appunto, nel 67, in questa scena, ci si avvia al finale drammatico di Enrico IV, ed è una sorta di summa del pensiero pirandelliano, ovvero tutto quello che sta fra la finzione e la realtà, in questo caso con l'aggravante della follia, quindi quello che c'è nella vita e le tante forme che la vita deve assumere. Ecco, questo è il nucleo tematico di Pirandello, ed è quello che attrae, quello che interessa di più nella disamina che Tilger fa di Pirandello stesso, Pierfrancesco Giannaggi.
Sì, innanzitutto tornerei al brano che abbiamo ascoltato, perché siamo alla metà del secondo atto, con quel triplice Buffoni, Enrico IV rompe la forma, la vita irrompe nella forma, la distrugge, la modifica e dà vita a una nuova forma, e siamo nel cuore dell'analisi del teatro di Pirandello da parte di Tilger, un'analisi che viene da lontano. Tra l'altro, da un punto di vista drammaturgico, siamo di fronte a uno degli esempi della costruzione testuale pirandelliana, perché se noi prendiamo l'Enrico IV, se noi prendiamo Tutto per bene, ma insomma di questi tipi di esempi ne potremmo fare molti. Di solito siamo di fronte a un primo atto dove accadono delle cose anche un po' confuse, per cercare di mettere insieme tutti i tasselli della vicenda è necessario riflettere con attenzione e non dimenticarsi i passaggi precedenti. Alla metà del secondo atto accade qualcosa per cui lo spettacolo, il testo prima dello spettacolo esplode, e questa esplosione ci accompagna verso la conclusione del terzo atto, verso le fila che verranno tirate nel terzo atto.
E detto così, appunto, sembra un un impianto che segue il modello di tesi, antitesi e sintesi.
E sintesi, precisamente.
Quindi c'è una matrice fortemente filosofica, evidentemente, in Pirandello, che veniva peraltro da studi in Germania di questo tipo.
Sì, e per quanto riguarda l'analisi che Tilger fa, siamo di fronte al momento decisivo, appunto, della rottura della forma. Perché? Come Tilger analizza il teatro di Pirandello? Lo analizza attraverso questo dualismo, il dualismo tra la vita e la forma. Tra l'altro un dualismo che Tilger trasferisce nel pensiero italiano da un paio di testi fondamentali di Georg Simmel, importante relativista tedesco, vissuto operante tra la seconda metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, scusate, che nell'Intuizione della vita e nel Conflitto della civiltà moderna parla appunto della necessità del contrasto tra la vita e la forma. Esiste una vita con il suo continuo fluire, con la sua energia totale, con il suo espandersi in tutte le direzioni, che è costretta in delle forme rigide, in delle forme chiuse. Per forme chiuse che cosa si intende? Si intendono le convenzioni sociali, si intendono le convenzioni religiose, si intendono le convenzioni politiche e così via. Il compito della vita è rompere quella forma. È chiaro che la rottura della forma dà vita a una successiva nuova forma che a sua volta dovrà essere rotta dallo scorrere della vita, ma questo è un altro discorso. A un certo punto Tilger individua nel teatro di Pirandello questo esempio e l'Enrico IV è a sua volta uno degli esempi più importanti della lotta tra la vita e la forma. Una lotta che solitamente la vita non vince, perché vincono le convenzioni della forma. E a questo proposito, appunto, l'Enrico IV è un esempio evidente.
Ecco, ma se permetti, Pierfrancesco Giannangeli, introdurrei un altro tassello importante proprio su questo ragionamento che tu stavi conducendo, che è Pensaci Giacomino, altra opera di Pirandello molto cara ad Adriano Tilger. Allora, qui rispolveriamo un vecchio nastro della RAI del 1967 e attenzione, il professor Agostino Toti e Sergio Tofano, grandissimo attore, indimenticabile, tutti noi lo ricordiamo soprattutto negli abiti di Bonaventura, personaggio da lui creato e portato avanti per tantissime serie di vignette, di strisce sul Corriere dei Piccoli. Ma Sergio Tofano è stato non solo un maestro di una generazione di attori, ma un grande attore soprattutto del teatro, ecco, un po' leggero, anche del teatro di boulevard, del teatro cosiddetto dei telefoni bianchi, proprio perché attore di grande classe, di grande eleganza, di grande portamento in scena, lo ricordiamo anche in moltissimi film di quell'epoca.
E beh, oltretutto un artista che appunto si in qualche momento, in qualche stagione si è fatto un po' presso, no? A liquidare con certe etichette che invece ha una ricchezza
straordinaria. Allora ascoltiamo nella parte del professor Agostino Toti accanto ad Adalberto Maria Merli nei panni di Giacomino, la regia è di Giacomo Colli. Allora ricordiamo la trama: il professor Toti è in conflitto con lo Stato che lo ha sempre sottopagato. Allora, un po' per vendicarsi, incontra una giovane che è rimasta incinta in seguito al rapporto con Giacomino. Decide di sposarla, rispettando però il rapporto fra i due, facendo in modo che Giacomino possa frequentare liberamente quella casa e naturalmente intaccando la forma sociale della provincia italiana e sfidando tutti, sfidando la morale, il buonsenso e lo sguardo della società. Se non che, appunto, come dicevi tu, Pierfrancesco, a un certo punto, se la vita prende una forma e si tenta di rompere questa forma, poi succede anche qualcos'altro e allora Giacomino si ribella a questo sistema che è stato creato intorno a lui, si innamora di un'altra ragazza proprio per liberarsi da questa sorta di macchina che lo circonda e che è stata creata dal professor Agostino Totti, e si reca proprio dal professore a dichiarare il suo amore per questa nuova ragazza, dicendo che vuole andare a vivere altrove con lei. Sentiamo questo frammento di colloquio e sentiamo cosa risponde Sergio Tofano, che è il professor Totti.
Ma se ne vada. Ebbene, che lei se ne vada, professore.
E quando è stato? Senza dirmene nulla.
Già da un mese.
Da un mese? E seguitare a venire a casa mia?
Lei sa come ci venivo.
Con chi? E dimmelo.
Con una povera orfana. Come me. Amica di mia sorella.
E si lascia tutto così? Non si pensa più a niente. Non si tiene più conto di niente.
Ma scusi, professore, mi voleva schiavo.
Schiavo? Ma io che t'ho fatto padrone della mia casa. Ma il bene che t'ho fatto, il bene che t'ho fatto, ma te l'ho forse fatto per me. E che ne ho avuto io del bene che t'ho fatto? Le ingiurie, la baia di tutta la gente stupida che non vuol capire il sentimento mio. Guarda, io non so ancora, non voglio sapere chi sia la tua fidanzata. Sarà, se l'hai scelta tu, sarà una giovane per bene. Ma pensa che non è possibile che tu abbia trovato di meglio, Giacomino, della madre di questo bambino. E non ti parlo dell'agiatezza soltanto, bada. Ma tu avrai la tua famiglia, in cui non ci sono di più che io, ancora per poco. Io che non conto più niente. Ma che fastidio vi do io? Ma dimmi. Dimmi com'è stato, cos'è accaduto, come ti si è voltato così tutto a un tratto il cervello. Dimmelo, figliolo mio, dimmelo.
Che vuole che le dica? Ma come non si accorge, professore, che tutta questa sua bontà...
Questa mia bontà? Seguito, cosa vuoi dire?
Mi lasci stare, non mi faccia parlare.
Ma no, parla, anzi, e devi parlare.
Vuole che glielo dica? E non comprende dunque da sé che certe cose si possono fare soltanto di nascosto? E non sono possibili alla vista di tutti, con lei che sa, con la gente che ride.
Ah, è per la gente che ride. E parli tu della gente che ride. Ma ride di me, la gente. Io lo lascio ridere perché non me ne importa niente. E all'ultimo vedrai chi riderà meglio. È l'invidia, credi a me, figliolo mio. L'invidia di vederti a posto, sicuro del tuo avvenire.
Beh, se è così. Guardi, professore, se è così, lasci stare me. Ci sono tanti altri giovani che hanno bisogno d'aiuto.
Cosa? Cosa hai detto? È giovane Lillina, ma è onesta, e tu lo sai, nessuno meglio di te lo può sapere. E qua è il suo male. E credi che possa passare dall'uno all'altro così come niente? Madre di questo bambino che tu sai bene di chi è. Ma che dici? Ma come vuoi parlare così?
E lei, professore, mi scusi, ma come può lei piuttosto parlare così?
Hai ragione. Hai ragione. Oh, povero ninni mio, povero piccino mio. Che sciagura, che rovina. Che ne sarà della tua mammina ora? Che ne sarà di te, ninni bello mio? Pensaci, Giacomino. Io sono buono, ma appunto perché sono così buono, se vedo la rovina di una povera donna, la rovina tua, la rovina di questa creaturina innocente, io divento capace di tutto. Pensaci, Giacomino, io ti faccio cacciar via dalla banca, ti butto di nuovo in mezzo a una strada.
Sì, faccia quello che vuole, professore.
Pensaci, Giacomino, appunto. A dirlo era Sergio Tofano in questa registrazione del 67 accanto ad Alberto Maria Merli. Allora Pierfrancesco Giannangeli, dicevamo, ogni forma finisce, anche se distrutta, finisce col creare poi un'altra forma, e tutto questo rischia di essere sempre in conflitto con il fluire della vita. Questo ci indica anche Adriano Tilger nell'opera di Pirandello.
Sì, tra l'altro Pensaci, Giacomino è un tarlo che comincia la sua opera, potremmo definirlo così, perché è il primo incontro tra Pirandello e Tilger. Tilger recensisce a Roma, pensaci Giacomino, nel luglio del 1916, in una messa in scena della compagnia siciliana di Angelo Musco. Non rimane particolarmente colpito da quest'opera, parla di poca gioia provata nell'udirla e di quasi una noia nel doverne fare il riassunto. Sostanzialmente, pensaci Giacomino, per Tilger è come un taglio di Fontana sulla tela, cioè un taglio netto, brutale, chirurgico tra due che separa due elementi, la legalità da una parte e la moralità dall'altra. Tutt'altro discorso rispetto a quello che abbiamo fatto prima, appunto, per Enrico IV, dove la lotta tra la vita e la forma va avanti per tutti e tre gli atti e la vicenda si conclude poi con la sconfitta decisiva e definitiva della vita, perché la maschera in cui resterà fissato Enrico IV ha ucciso la vita che aveva tentato di correre e di fluire e invece resta legata alla forma. È chiaro che in tutto questo discorso c'è Simmel, ma c'è anche un filone ben preciso della filosofia europea di quegli anni, perché ovviamente ci ritroviamo echi delle Lam Vital di Henri Bergson, ci ritroviamo echi da alcuni passaggi del mondo come volontà e rappresentazione di Schopenhauer, ci troviamo echi dal tramonto dell'Occidente di Spengler. Insomma, è un clima che Tilger riporta all'interno del teatro italiano, facendo critica teatrale, anzi da molti è accusato di non capire i problemi del teatro, perché lui è il critico filosofo, è il critico che parte da principi sconosciuti fondamentalmente ad altri critici. Gramsci lo considera un dilettante, Gobetti invece, solo per citare i nostri primi due autori, Gobetti lo ammira molto. Le opinioni su Tilger, insomma, sono piuttosto varie. È chiaro appunto che un universo di senso viene riportato all'interno del teatro italiano e si individua in Pirandello il maggiore possibile interprete di queste tendenze.
E soprattutto direi che proprio Tilger, io credo faccia parte anche dei ricordi scolastici, anche dei più recenti, dei giovani che hanno affrontato la maturità in questi giorni, è stato proprio Tilger a scavare a fondo, a indicarci che cosa veramente c'è nel grumo, a volte nero, doloroso e intricato delle trame, dei personaggi e delle situazioni pirandelliane.
Sì, indubbiamente. C'è una chiarezza di sguardo che si riverbera poi in una scrittura molto, molto netta, molto decisa, ma nello stesso tempo molto, molto, molto elegante.
Ecco, rispetto invece alle passioni comuni dei tre critici di cui stiamo parlando da tre settimane, Gramsci, Gobetti e possiamo unire questa sera Adriano Tilger, un autore certamente non amato da nessuno dei tre è Gabriele D'Annunzio, e questo ci consente una citazione musicale, Andrea.
Citazione musicale dalla Nave, del resto Pizzetti, perché ascoltiamo musica di Alberto Pizzetti, peraltro che in questo caso sono trascritte da lui stesso, oltretutto un momento forte, quello della danza votiva della Faledra. La Faledra è la figlia di Orso Faledro, questa donna che vuole vendicare il padre, i fratelli accecati con questa malia con cui colpirà in qualche modo coloro che hanno perpetrato questo crimine contro dei pagani, e uno lo riesce a colpire perché gli fa sfidare a duello, l'altro invece ucciderà poi lei. E qui c'è questa danza che è uno dei tanti momenti in cui la musica di Pizzetti ha accompagnato le tragedie poi di D'Annunzio, una delle tante occasioni. Allora ascoltiamo in trascrizione per pianoforte di Pizzetti, eseguita da Marco Vincenzi.
Thank you.
Tutto sommato, se volevamo convogliare, in fondo non è nemmeno giusto, antipatia o diciamo così segno critico di carattere diverso rispetto a quelli che abbiamo individuato adesso, forse la musica di Pizzetti in questo caso non è così adatta, perché in realtà è molto più asciutta, soprattutto un'esecuzione per pianoforte di quello che ci possiamo immaginare, specie per ciò che riguarda la nave, che ha veramente questo carattere così pieno di tratti ancora di marca decadentista. Ma insomma, vabbè, ne potete parlare voi, soprattutto credo sia interessante di vederlo un po' come anche opposto rispetto al Trattato di Pirandello per molti versi.
Non c'è dubbio, Pierfrancesco Giannangeli, credo che proprio sulla nave di D'Annunzio si appuntassero gli strali lanciati da Tilger nei confronti di quest'autore.
Sì, in qualche maniera sì, sostanzialmente per due motivi. Dice Tilger che questo testo di D'Annunzio è l'esempio di come D'Annunzio abbia saputo sempre fiutare da lontano le mutate direzioni del vento, quindi lo spirito del pubblico italiano ed europeo. Dall'altra parte fa un'analisi della serata a cui ha assistito e dice: gli spettatori sono venuti a teatro con tutta la buona volontà di ascoltare ed emozionarsi, e invece si sono trovati davanti a un esperimento caratterizzato dalla freddezza, in fondo, da una costruzione poetica esatta, ma non in grado, non capace di trasmettere emozioni.
Beh sì, era un giudizio diffuso all'epoca, ricordo Renato Serra diceva che era un perfezionismo che suona falso, è una moneta dorata in qualche modo che appunto ha un suono un po' sordo, ecco, tutta questa vicenda di sangue, di morte, di vendette effettivamente poi ha qualcosa di estremamente artificioso, appunto riprende sicuramente linee di marca decadente, ma sicuramente sfiora direi il kitsch e quello che per i romani si definisce anche un po' il coppedeo, ovvero quel gusto architettonico fatto di assemblaggi,
questo, io ho il terrore che qualcuno lo riscopra per qualche filmone hollywoodiano terrificante, D'Annunzio la nave.
Certo, però non era sordo al nuovo Adriano Tilger, coglieva benissimo appunto il segno della scrittura pirandelliana che gli era sicuramente vicina perché di marca filosofica, ma sentirà forte anche la novità che c'era nella rivoluzione futurista e anche in altri autori per Francesco Giannangeli stranieri come ad esempio Jarry e il suo Bureau.
Sì, innanzitutto parliamo del futurismo. ha le idee molto chiare Tilger sul futurismo, perché sostiene che è un movimento poeticamente infecondo, ma importantissimo dal punto di vista critico, perché contiene in sé gli strumenti per distruggere il vecchio mondo e per preparare al nuovo. Soprattutto la sua attenzione si riflette sul teatro sintetico futurista e sul teatro di Marinetti, sottolineando appunto la loro importanza e il loro significato per quelle prospettive che sanno aprire. D'altra parte, l'apertura di senso, di nuovo senso, è stata sempre l'essenza della critica teatrale di Adriano Tilger, a partire da quello scontro con Lucio D'Ambra a proposito della pubblicazione in volume dei Pazzi di Roberto Bracco.
E allora, prima di citare Roberto Bracco, io ho qui, come dire, sul piatto del giradischi, perché il supporto è proprio questo, la voce di Filippo Tommaso Marinetti nel celeberrimo Zang Tumb, ovvero l'assedio di Adrianopoli. Ascoltiamo l'inizio di questo poema, non saprei come definirlo.
Ogni 5 secondi cannoni d'assedio spentare spazio con un accordo. Pam, bum, bum. Ammutinamento di 500 echi per azzannarlo, sminuzzarlo, sparpagliarlo all'infinito. Nel centro di quei pum, bum, spiaccicati, ampiezza 50 km quadrati, balzare scoppi, tagli, pugni, batteria, tiro rapido. Violenza feroce, regolarità. Questo basso grave, scandali strani, folli agitatissimi, acuti della battaglia. Furia, affanno, orecchi, occhi, narici, aperti, che gioia, vedere, udire, fiutare, tutto. Taratata delle mitragliatrici, strigliare per di fiato, sottomorsi, schiaffi. Pit-pac, bum-tum, pit-pac, bum-tum, vitalie, salti 200 metri, fucileria. Giù in fondo all'orchestra, stagni di guazzare, buoi, bufali, pungoli, carri, flick-tac, zin-zin, shock-shock, illeri, nitriti, tre battaglioni bulgari in marcia, croc-crac, croc-crac, sumi in marizza, o carvaveda, trrrr, gran-gran, 200 tanti in arrivo, cian, tun-tun, 149 in partenza, ta-ta-ta-ta-ta-ta, croc-crac, croc. Grida gli ufficiali, sbattacchiare come piatti d'ottone, pan di qua, pan di là, cin, bum, 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 ciò! Bello, vampe, 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 ribalta di forti, vampe, 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 ribalta di forti, vampe, vampe, vampe.
Pierfrancesco Giannangeli, ci dicevamo con Andrea appena qui in studio che certo però lì c'è la radice di tutta la ricerca teatrale, letteraria che è andata avanti fino a pochi anni fa, ma direi anche fino ad oggi.
Sì, beh, Carmelo Bene da una parte, ma dall'altro ci sono anche le voci dell'Istituto Luce, delle magnifiche sorte progressive quando si costruiva l'EU, cioè è buffissimo che si riuniscano insieme mille cose che però guardano nel bene nel male tutto verso il futuro.
Però aveva ragione Tilger nel vedere nell'operazione di Marinetti una frattura davvero profondissima, un tentativo sicuramente molto molto acuto e anche estremo, tant'è che appunto i risultati si possono vedere, ascoltare e apprezzare in tutto il seguito della ricerca letteraria e anche teatrale. Ma ti avevo interrotto, appunto tu avevi introdotto un nome molto più tranquillo per il teatro e la letteratura di quegli anni, ovvero quello di un autore come Roberto Bracco.
Sì, un nome molto più tranquillo che però non fa cambiare le intenzioni di cui stiamo parlando, perché è chiaro che la cesura critica operata dal futurismo, al di là degli esiti estetici o poetici che dir si voglia, sono entrambi territori di analisi da parte di Adriano Tilger, e appunto in questa sua spasmodica ricerca del nuovo si imbatte in questo testo di Roberto Bracco appena pubblicato e ne fa una stroncatura.
I Pazzi, dicevamo.
I Pazzi, sì. Ne fa una stroncatura e qui comincia una polemica in 6 puntate, potremmo dire, con un altro critico di quegli anni, cioè Lucio D'Ambra. critico, se vogliamo, più letterario che teatrale, ma in ogni caso i due incrociano le armi, come era accaduto tra l'altro pochi mesi prima tra Marco Praga e Silvio D'Amico, e incrociano le armi su un tema, cioè qual è, al di là dei pazzi di Roberto Bracco, qual è il ruolo del critico. Il ruolo del critico è quello di analizzare le opere singolarmente e valutarne la costruzione e le condizioni di possibilità di messa in scena, oppure è quello di analizzare le opere all'interno di un clima culturale per cercare di capire quali sono in effetti gli elementi di originalità. Interessante questo dibattito tra D'Ambra e Tilger, perché tutto questo materiale risistematizzato nel 1923 diventa il saggio che si intitola L'arte come originalità e i problemi dell'arte, e diventa una sorta di prologo, di premessa, di introduzione agli studi sul teatro contemporaneo di Tilger, una raccolta che sistematizza una serie di autori e di tendenze del teatro europeo di quegli anni. Perché questo saggio è importante? Perché è probabilmente un punto di svolta. Innanzitutto è un saggio a tesi, e sono una ventina di tesi, anzi 20 per la precisione. Che cosa sostiene Tilger in sintesi e nell'essenza? Innanzitutto che l'equazione arte uguale creazione è un'equazione superata. L'equazione vera è arte uguale originalità. Ma quand'è che una creazione è veramente originale? Come possiamo capire l'originalità di una creazione e non confonderla con qualcosa che c'è già stato, come un rimasticare vecchie estetiche o vecchie tesi? Quando quella creazione sa parlare al pubblico contemporaneo, allora sì, è veramente originale nel suo essere contemporanea. Questo è il passaggio decisivo, e questo è il passaggio che distingue il vecchio teatro dal nuovo teatro.
Ecco, ma io direi distingue anche la nuova critica dalla vecchia critica, perché abbiamo visto in queste figure Gramsci, Gobetti e Tilger, appunto, e avendole messe in fila da una settimana all'altra, tutto questo ci appare più chiaro, come saltino i rigori di scuola, come si rifiutino di ingabbiarsi in un solo sistema critico, dicevamo che poteva essere quello marxista o quello crociano, dal quale comunque tutti cercavano in qualche modo di svincolarsi, oppure altri sistemi, per quello che riguarda per esempio il fare critica oggi, altri sistemi successivi, lo strutturalismo, la psicanalisi. Ecco, chiudersi in un solo schema critico è sempre dannoso per la critica stessa. Tilger ci indica che invece dobbiamo cercare appunto la novità, soprattutto io direi il critico deve intuire la novità nel momento in cui questa novità si manifesta e capire che questa è una novità, proprio come tu dicevi per Francesco Giannangeli, proprio perché incide, si innesta negli avvenimenti, nei fatti, negli umori di quel momento storico, sociale e politico. Questo mi sembra un'indicazione davvero ricchissima per chiunque voglia fare critica ancora oggi.
E infatti il successivo sviluppo dell'arte come originalità e problemi dell'arte, ricordo saggio del 1923, sta in un altro salto, in un altro passaggio, cioè vale a dire la creazione è veramente originale quando dà risposte ai problemi del proprio tempo. Questo è il passaggio fondamentale, il passaggio decisivo. Saper dare risposte ai problemi del tempo, che non sono problemi soltanto di natura teatrale, di matrice teatrale, ma investono universi più ampi, una società che certo. Si ritrova attorno al teatro, ma certo. Non vive soltanto di teatro.
Certo, proprio perché il teatro è il luogo per eccellenza di raccolta degli individui nella società. Allora, sì, perdonami, dimmi.
No, dicevo che c'è una frase bellissima di Tilger da questo punto di vista, contenuta appunto nell'ultimo botta e risposta della polemica con Lucio D'Ambra, ed è tra l'altro una frase a me particolarmente cara, che amo citare, perché ci dà un po' il senso dell'apertura di senso appunto del lavoro di Tilger. A un certo punto lui dice a D'Ambra: guarda che il lavoro del critico non è come quello dell'uccello di Minerva, cioè l'uccello notturno, che spiega le sue ali a sera, che comincia il suo volo a sera quando la gente è andata a dormire. No, il lavoro del critico è come il volo del gabbiano, che spiega le sue ali di giorno, vola sulle ali del vento e annuncia la tempesta all'orizzonte. Ecco, questo passaggio è bellissimo,
bellissimo,
nel senso che il compito del critico è quello di saper guardare i segni del nuovo laddove questi segni si manifestano. E possono essere piccolissimi, impercettibili, possono essere difficilissimi da cogliere, possono essere elementi molto piccoli e singolari, ma il critico attento li sa cogliere, sa capire che cosa ci può essere dietro e soprattutto sa spiegare il nuovo ai suoi contemporanei.
E lo dice nella chiarezza, nella luce, in un volo sicuro e ben determinato. Bellissima indicazione per Francesco Giannangeli. Un'ultima citazione dai nostri archivi che ci dice molte cose rispetto alle cose su cui stiamo ragionando. Signorina Giulia di Strindberg, vedremo, ci direi poi cosa pensava Tilger di questo autore, ma lo ascoltiamo in una registrazione davvero molto particolare del 1974, anni di profonda sperimentazione. La regia è di Pieralli, uno dei registi più innovativi della nostra scena, sia teatrale che lirica. Lo stesso Pieralli interpreta la parte di Jean, mentre Giulia è Lia Bartolomei. Voglio ricordare che appunto siamo nella notte di San Giovanni. L'aristocratica Giulia, 25enne, tenta di sedurre il cameriere Jean. I due si ameranno, ma poi al ritorno del padre Jean retrocederà da questa sua posizione un po' spaventato e in qualche modo indicherà alla ragazza che l'unico modo per uscire è suicidarsi, dandole un rasoio, e Giulia, o Giulia a seconda della traduzione, uscirà di scena e si suiciderà. Ecco, vediamo come questo grumo doloroso e sanguinoso, vediamo come si trasforma nell'operazione artistica di Pieralli.
Soltanto un granello di polvere. Se ne andrà via subito.
È stata la manica del mio abito. Lei vi ha urtato contro. Così lo soccorrerò. Così. Volete obbedire? Mi sembra che tremiate. Un uomo così grande e forte. Con queste braccia.
Madonna, je ne suis que non.
Ma volete stare fermo? Ecco. Adesso non c'è più. Mi baci la mano e mi dica grazie.
Signorina Giulia, mi ascolti. Adesso Cristina è andata a dormire, mi vuole ascoltare.
Prima mi baci la mano.
Ma la colpa sarà sua.
Ma di che?
Ma di che cosa? Forse che una bambina, lei con i suoi 25 anni, non sa che è pericoloso scherzare con il fuoco.
Buon Giovanni, però sei un casto Giuseppe. Io credo piuttosto ci scommetterei che lei è un casto Giuseppe. Vergogna.
Ho sul serio scherza.
Faccio sul serio.
Allora faceva sul serio anche prima.
Visto il pericolo, io sono stanco di questo gioco e la prego di scusarmi se torno al mio lavoro. Il conte deve avere i suoi stivali domani mattina alla mezzanotte. Ci ho passato da un pezzo.
Mettete giù quegli stivali.
Alonso, questo è i miei servizi. Devo farlo mentre non ho mai preso l'impegno di essere il suo compagno di gioco e nemmeno potrò mai diventarlo perché avrò sempre da fare qualche cosa di e non adoperiamo questo verbo. Ma ha voluto bene a molte ragazze e una volta mi sono perfino che non potevo avere quella che avrei voluto. Ammalato, vede, come i principi delle milioni notte che non possono mangiare né bere. Per amore.
Chi era quella?
Lei. Questa è la storia che non ho potuto raccontarle dianzi, ma adesso gliela racconterò. Sa lei che faccia? Ah, il mondo visto dal basso? No, lei non lo sa. Somiglia agli sparvieri e ai falchi, dei quali ben di rado si può vedere il dorso, perché quasi sempre volano in alto. Lassù.
Sperimentazione radiofonica, sonora e teatrale per Pieralli nel 74, qui insieme a Lia Bartolomei in un frammento, nel frammento della seduzione della signorina Giulia di Strindberg, questo per continuare a parlare con Pierfrancesco Giannangeli di Adriano Tilger e della sua attenzione al teatro che arrivava dall'estero, al miglior teatro straniero che aveva già qualche anno nel caso di Strindberg, anche nel caso di Ibsen, come ricordavamo, per Gramsci e per Gobetti, ma che approdava attraverso dei grandi attori sui nostri palcoscenici. Certo, su quel modello si misurava anche la limitatezza della drammaturgia italiana di quegli anni.
Sì, indubbiamente. E in questi orizzonti, tra l'altro, Tilger era bravissimo a scoprire gli elementi caratterizzanti. Su queste grandi linee che tu hai tracciato, Antonio, Tilger poneva l'attenzione, indirizzava la luce su una serie di elementi apparentemente non evidenti, ma che poi a un'analisi dell'opera diventavano chiari in tutto il loro essere. Per esempio, nella signorina Giulia che abbiamo appena ascoltato, Tilger sottolinea che l'eterno femminino diventa la preoccupazione costante un po' in tutto il teatro di Strindberg. A differenza di Goethe, che lo trae dall'alto, Strindberg invece lo tira giù in basso. E per questo motivo qualcuno fa l'errore di paragonarlo a Wedekind. Invece sostiene Tilger che Strindberg ha un'idea molto precisa da questo punto di vista, cioè guarda al matrimonio come l'istituzione che sola può dare all'uomo la pace, la felicità, la serenità, e aggiunge se non ci fosse la donna. Vale a dire,
in che senso? Chiariamo.
Vale a dire la complice del serpente, scrive Tilger con una certa ironia, l'essere perfido e astuto che ruba all'uomo la sua spiritualità per dirigerla poi come arma contro di lui, che gli deve la vita e lo paga con l'odio più implacabile e raffinato, che lo sfrutta, tormenta, trae in basso e allora è contenta quando lo ha disonorato, reso pazzo o visto morto. Ovviamente in questa provocazione ironica c'è un'analisi più generale del teatro di Strindberg, vale a dire il fatto che nel teatro di Strindberg l'amore e l'odio diventano la stessa cosa.
Ecco, anche perché analizzava con attenzione un altro personaggio femminile, questa volta di marca tutta italiana, che era la nostra dea di Massimo Bontempelli.
Esatto, in qualche maniera Tilger vede in Bontempelli, attraverso Nostra Dea, e chi è Nostra Dea? Nostra Dea è Dea, appunto, la protagonista del dramma, questa giovane donna che ha una strana facoltà, quella di cambiare la sua anima in relazione al vestito che indossa. Ecco, Tilger vedeva appunto in Bontempelli l'equivalente di Pirandello. Due scrittori in apparenza molto lontani, ma Nostra Dea può essere interpretato come un pirandellismo, nel senso che c'è una somiglianza per quanto riguarda gli atteggiamenti spirituali. È vero che questa spiritualità, questi atteggiamenti provocano in Pirandello un tormento profondo, mentre diventano per Bontempelli l'oggetto di un'ironica e distaccata contemplazione del mondo.
Però appunto c'è un profilo di donna che in qualche modo è ricostruito anche secondo certe convenzionalità tutte maschili.
Sì, indubbiamente. Indubbiamente, e di relativamente a queste convenzionalità, Tilger è molto attento e capace di interpretarne il senso. Non a caso, e qui concludo, Pirandello scrive Diana e la Tuda molto più tardi, qualche anno dopo.
Dove, in qualche modo,
dove
questi temi.
Il contrasto tra la vita e la forma esplode nella sua maniera più evidente.
La sigla ci impone di salutarci. Grazie molte, Pierfrancesco, per questi tre appuntamenti sulla critica. Io direi lasciamo trascorrere l'estate, ma ci troveremo qui fra poco, perché i profili critici da analizzare sono ancora molti e lo faremo nuovamente insieme. Quindi a presto, Pierfrancesco Giannangeli.
Grazie, a presto.
Molte. Grazie moltissimo. Naturalmente ricordiamo, Antonio, che chi voglia riprendere queste, che sono stati da una parte degli spunti per ritrovare degli ascolti d'archivio teatrale, ma poi delle vere e proprie piccole lezioni di storia del teatro, storia della critica teatrale, che il pubblico può ritrovare sul
Certamente,
sito di Radio 3,
sul sito di Radio 3, riascoltarli o scaricarli in podcast.
In podcast.